Grazie fratello Childers per quel bel cantico. È una gioia, è un onore e un privilegio essere qui con voi stasera. Sono diversi anni che conosco tuo pastore, ma questa è la prima volta che serviamo il Signore insieme. Apriamo le nostre Bibbie a Numeri, capitolo 20. Voglio darvi un po' di retroscena in questa, di questo racconto. A questo punto Mosè è stato molto fedele al Signore. Non è stato un uomo perfetto, ma sicuramente un uomo fedele. È stato fedele quando i figli di Israele lo avevano dubitato. È stato fedele quando Core aveva iniziato una ribellione contro di lui. E lui disse ai Leviti: voi prendete troppo su di voi. E loro avevano detto che tutta la nazione, tutta la congregazione era santa e che Core doveva essere lui incaricato. Allora Mosè dice: facciamo una gara e vediamo, e facciamo che Dio determini chi è che deve condurre qui. E disse che Core doveva prendere dell'incenso dall'altare e che anche Mosè avrebbe fatto uguale. E disse a Core: se tu muori una morte normale come altri uomini, saprai che io non sono l'uomo di Dio. Ma se Dio apre la terra e la terra ti inghiottisce, saprai che io sono l'uomo di Dio. E quindi la terra si aprì e inghiottì Core e i suoi che erano con lui, che erano più di 250 uomini. E la parte buffa del passo è quello che accade il seguente giorno. Allora la gente viene a Mosè e dicono, lo accusano di aver ucciso il popolo di Dio. Il popolo di Dio. Mosè non aveva ucciso nessuno. E io non penso che possiamo chiamare questa gente il popolo di Dio se la terra si è aperta per inghiottirli. E Dio manda nella terra. E i figli di Israele incominciano a morire velocemente. Allora Mosè dice ad Aronne di prendere dell'incenso dall'altare e di stare lui tra i morti e i viventi. E la piaga è stata fermata, ma non prima che 14.000 israeliti siano stati uccisi. Mosè fu fedele anche quando loro smisero di adorare Dio. Lui era andato sul monte per prendere la legge del Signore, la legge di Dio, e quando scese trovò che loro avevano fatto il vitello d'oro. Aronne aveva annunciato che era stato questo vitello d'oro che li aveva riscattati dalla nazione d'Egitto. Si stavano vestendo in modo indecente e stavano ballando con musica. Eppure Mosè rimase fedele a Dio. Mosè rimase fedele quando il popolo si lamentava di quello che Dio gli dava da mangiare. Si lamentavano per tutto ciò che Dio aveva provveduto per loro. E dopo questo brano qui si sarebbero lamentati proprio dell'uomo che Dio aveva dato per condurli. Per la manna, scusa, che Dio aveva provveduto. E loro avevano detto che la loro anima odiava questa manna. E quello fu quando Dio mandò i serpenti di bronzo per mordere la gente. E fu Mosè ad andare dal Signore ed intercedere e chiedere per una soluzione a questa tragedia. A volte noi, sbagliando, facciamo riferimento ai santi dell'Antico Testamento come dei cristiani. In realtà non fu fino al libro degli Atti nel Nuovo Testamento che i credenti furono chiamati cristiani. Ma se dovessimo definire un cristiano come una persona che cammina con il Signore, se un cristiano è uno che obbedisce al Signore, se un cristiano è uno che confida nell'Eterno, se un cristiano è uno che parla con il Signore e ascolta il Signore, e quando leggiamo questo brano ci renderemo conto che Mosè non è solamente un buon cristiano, è letteralmente il miglior cristiano nel mondo in quel periodo. A questo punto qui nessuno aveva visto Dio fare più miracoli all'infuori di Mosè. Eppure Mosè pecca in questo brano. E Dio giudicherà Mosè. Cristiani, a volte noi pensiamo che noi possiamo peccare eppure non soffrire le conseguenze. Ma se Dio non ha permesso che Mosè peccasse, come potrebbe permettere noi di peccare senza conseguenza? Noi leggeremo i primi 12 versetti. Poi tutta l'assemblea dei figli di Israele arrivò al deserto di Sin nel primo mese e il popolo si fermò a Kadesh, là morì Miriam e là fu sepolta. E mancava l'acqua per l'assemblea, per cui si radunarono contro Mosè e contro Aronne. Così il popolo contese con Mosè e gli parlò dicendo: fossimo morti quando morirono i nostri fratelli davanti all'Eterno. Perché avete condotto l'assemblea dell'Eterno in questo deserto a morirvi, noi e il nostro bestiame? E perché ci avete fatti salire dall'Egitto per condurci in quel brutto luogo? Non è un luogo di grano o di fichi o di viti o di melograni e non c'è l'acqua da bere. Allora Mosè ed Aronne si allontanarono dall'assemblea per recarsi all'ingresso della tenda di convegno. E si prostrarono con la faccia a terra e la gloria dell'Eterno apparve loro. E Poi l'Eterno parlò a Mosè dicendo: prendi il bastone, tu e tuo fratello Aronne, convocate l'assemblea davanti ai loro occhi, parlate alla roccia ed essa darà la sua acqua, così farai sgorgare per loro acqua dalla roccia e darai da bere all'assemblea e al suo bestiame. Mosè dunque prese il bastone che era davanti all'Eterno come l'Eterno gli aveva ordinato. Così Mosè ed Aronne convocarono l'assemblea davanti alla roccia e Mosè disse loro: ora ascoltate, o ribelli, dobbiamo far uscire acqua per voi da questa roccia? Poi Mosè alzò la mano, percosse la roccia col suo bastone due volte e ne uscì acqua in abbondanza e l'assemblea e il suo bestiame bevvero. Allora l'Eterno disse a Mosè ed ad Aronne: perché non mi avete creduto per santificarmi agli occhi dei figli di Israele, voi non introdurrete questa assemblea nel paese che io ho dato loro. Voglio predicarvi un messaggio intitolato in questo modo: un peccato di troppo. Preghiamo. Signore, ti ringraziamo per questa serata. Ti ringraziamo per il privilegio di radunarsi in casa Tua. Signore, noi preghiamo che Tu benedirai il messaggio. Ti chiedo, Signore, di rimuovere le distrazioni davanti a noi. Aiutaci, Signore, ad applicare la parola di Dio ai nostri cuori. Nel nome di Gesù. Amen. Voglio che notiate innanzitutto la situazione. Noteremo tre cose riguardo alla situazione. Innanzitutto notate la gente coinvolta in questo racconto. Da un lato c'è i figli di Israele. Notate innanzitutto che i figli di Israele non pregavano. Quando questa gente si raduna intorno a Kadesh, guardano e non trovano acqua. Vi voglio ricordare che questa è la stessa gente che vide Dio aprire il Mar Rosso. Loro avevano già visto Dio trasformare acqua in sangue in Egitto. Loro avevano già visto Dio dare dell'acqua dalla roccia in precedenza. Loro dovevano già essere convinti che Dio potesse fare qualsiasi cosa. Ma quando loro vedono che non c'è acqua, loro non pensano di pregare. Sono come la maggior parte di noi oggi. Noi preghiamo come ultima cosa invece della prima cosa. Dopo aver esaurito ogni altra possibilità e poi preghiamo. Quando la preghiera dovrebbe essere la prima cosa che il credente fa. Noi siamo comandati a pregare senza cessare. Eppure i cristiani pregano solamente dopo che abbiano cercato di aggiustare i loro problemi. Non solo non pregano, ma non stanno confidando. Allora questa gente dice a Mosè: voi ci avete condotto in questo deserto per morire. Mosè non era quello che l'aveva condotti nell'Eterno, ma fu Dio stesso. c'era la nuvola che li conduceva di giorno e il fuoco di notte. E c'era Dio che li aveva condotto in questo posto dove non c'era acqua. E a volte Dio ci mette in una posizione dove non c'è acqua perché dobbiamo dipendere su di Lui per il nostro prossimo bicchiere d'acqua. Non stanno pregando, non stanno confidando in Dio e loro non pensano a Dio. In questo brano inizia raccontandoci che Miriam era morta ed è stata sepolta. Vi ricordate di Miriam, la sorella maggiore di Mosè? Quando Mosè fu messo nel nido, nel cestino, all'inizio di Esodo, era stata Miriam a seguire il fanciullo nell'acqua. Lei aveva servito i suoi fratelli minori in modo molto fedele. Aveva avuto un problema con il suo proprio orgoglio, ma questo era stato risolto, il Signore l'aveva perdonata. E allora la sorella maggiore di Mosè ed Aronne hanno perso a questo punto la loro sorella maggiore. Sicuramente i loro cuori sono rotti. Ma non hanno pensato i figli di Israele di lasciarli passare il periodo di lutto. Quando Mosè ed Aronne tornano dal funerale di loro sorella, i figli di Israele si trovano lì che aspettano per lamentarsi perché manca l'acqua. Loro non importa di nessun altro, non stanno pregando e non stanno confidando nell'Eterno. Dall'altro lato c'è Mosè ed Aronne. Quando tornano dal popolo che si lamentano, notiamo la prima cosa che fa Mosè. La prima idea è che mandano delle spie per vedere al nord, sud, est ed ovest se c'è dell'acqua. Lui non fa questo. Lui dice, allora scaviamo un pozzo e vediamo se arriviamo e troviamo l'acqua. Lui non fa questo. Lui dice, mi ricordo che c'era un'oasi un po' di tempo fa, torniamo indietro e torniamo a quell'acqua. No, lui non fa questo. La prima cosa che Mosè fa è che va, si allontana dalla gente, va all'ingresso della tenda del convegno e prega. Perché Mosè sa che se devi trovare acqua dove non c'è acqua, è Dio che te la deve provvedere. La prima cosa che Mosè fece era pregare, non l'ultima cosa. La nazione di Israele non pregò, ma Mosè pregò. La nazione di Israele non confidava, ma Mosè confidava. Dio disse, prendete tutti 2 milioni di persone, andate davanti a questa roccia e parla a questa roccia. Non dice neanche quello che Mosè doveva dire a questa roccia. Mosè doveva andare davanti alla roccia e dire, ciao, possiamo avere un po' d'acqua? Cosa succede se niente esce da quella roccia? Secondo te questi israeliti assetati permetteranno che Mosè li conduca ancora? Non pensi che loro penseranno che lui sia pazzo perché parlava con rocce? Probabilmente prenderebbero loro delle pietre e lapidarlo. Ma Dio disse di andare dalla roccia e Mosè va alla roccia. La realtà è che Mosè credeva che Dio avrebbe fatto quello che ha promesso di fare. La nazione di Israele non pregò, ma Aaron e Mosè pregarono. I figli di Israele non confidavano nell'Eterno, ma Mosè ed Aaron sì. I figli di Israele non si importavano dei bisogni degli altri, ma Mosè ed Aaron misero i bisogni del popolo davanti ai loro. Anche se i loro cuori erano rotti perché la loro sorella era morta, loro pensavano prima agli altri. Non è difficile vedere quali sono i credenti migliori in questo brano. Ma non solo la gente, ma vediamo il problema. Il primo è che loro sono stati nel deserto di Zin. Noi sappiamo già che se è un deserto non c'è acqua. C'è un problema. Non è la foresta, la giungla di Zin. Non è i verdi pasture di Zin o il campo di Zin, è il deserto di Zin. E quindi c'è il popolo e il problema. Vediamo la soluzione, perché nel versetto 8 Dio dice a Mosè cosa fare. Lui dice di fare quattro cose molto semplici. Dice: prendi il bastone. Dice: prendi tuo fratello Aronne. Dice: convocate l'assemblea. E dice di parlare alla roccia e l'acqua verrà. Quella era la situazione, ora vediamo il peccato. Mosè non fa quello che gli era stato detto di fare. Noi, a volte la gente cerca di rendere molto più complicato il peccato che Mosè commise. Ma la realtà semplice è questo, che Dio aveva detto di parlare con la roccia e Mosè colpisce la roccia. Mosè ha semplicemente disobbedito Dio. La realtà è che questo grande credente, Mosè, ha fatto quello che noi facciamo tutti i giorni. Ti voglio far notare che Dio dice a Mosè di prendere il bastone. Se Dio ama Mosè, e noi sappiamo che Dio ama Mosè, e se Dio vuole ciò che è meglio per Mosè, e sappiamo che è così, se Dio conosce già quello che succederà alla fine, già dall'inizio, e lui lo sa, allora perché Dio dice a Mosè di prendere il bastone? Questo Dio pieno di amore dovrebbe dire a Mosè: Mosè, lascia il bastone. Eppure Dio dice a Mosè di prendere il bastone. Dio non promette una vita senza tentazioni. Non promette una vita semplice o facile, semplice da affrontare il peccato. Però dice che lui amerà quelli che si trovano in mezzo alla tentazione. E dice che lui capisce quelli che si trovano nella tentazione. Ci ha detto che è più grande colui che è in te che colui che è nel mondo.
He did tell us that he would make sure that we would be able to bear
ci aveva promesso che lui ci aiuterà a sopportare tutte le tentazioni davanti al quale noi ci troveremo. Però non ci promise una vita senza tentazioni. La realtà è che Mosè tiene il bastone di Dio nella sua mano. Questo stesso bastone che aveva che Dio aveva usato per aprire il Mar Rosso era lo stesso bastone che rovinerà la vita di Mosè. Non solo lui c'ha il bastone in mano, ma il suo compagno non è lì. Dio aveva detto che Mosè doveva prendere Aronne e il popolo e andare davanti alla roccia. Ma quando Mosè sta per colpire la roccia, perché Aronne non dice qualcosa? Se noi osserviamo delle persone che stanno per rovinare la loro vita o il loro ministero senza dire qualche cosa, noi siamo colpevoli quanto loro. Perché Aronne non disse a Mosè: Mosè, non colpire la roccia questa volta? Vi ricordate in Esodo capitolo 14 la battaglia contro gli Amalachiti? Quando Mosè è sulla collina e il popolo è nella valle che combatte. E quando le mani di Mosè erano innalzate, la battaglia andava bene, ma quando le sue mani si abbassavano non andava bene. Ed Aronne ed Hur tenevano su le mani di Mosè, uno da un lato e quell'altro dall'altro. Ma allora Aronne perché non interviene e ferma Mosè? Io so quello che stiamo pensando quando sentiamo una tale cosa. Forse sarebbe stato imbarazzante per Mosè essere corretto dal suo socio. Ma dopo, altri 40 anni dopo, quando si sarebbero trovati davanti alle mura di Gerico, con le mura che cadono, non pensi che Mosè avrebbe ringraziato Aronne per averlo fermato? Dio non toglie il bastone da mano di Mosè, ma mette qualcuno lì per aiutarlo. Ma Aronne non fece quello che doveva. E cristiano, quando noi osserviamo la gente che pecca e non diciamo niente, siamo colpevoli come Aronne. Vediamo anche la rabbia di Mosè. Quando lui dice: ora ribelli, dobbiamo noi dell'acqua. Lui non sta, quando Mosè innalza il bastone, non sta dicendo una cosa bella. E lui praticamente sta dicendo: dobbiamo noi far uscire l'acqua, e lui li sta trattando come dei bambini. Non avete notato quanto è interessante che quanta sete gli viene ai bambini prima di dover andare a letto? E Mosè dice: ma dobbiamo prenderti un bicchiere d'acqua prima che tu vai a letto. Si vede che Mosè è veramente arrabbiato in questo brano. Anche noi saremmo stati arrabbiati a questo punto. Questa gente non amava Mosè abbastanza per fargli passare il lutto riguardo a sua sorella. Loro erano egoisti e loro non pensavano a Mosè. E il suo cuore è rotto per la morte di sua sorella. Noi possiamo capire com'è che Mosè era pieno di emozioni. Ma in questo brano lui sembra di essere proprio arrabbiato. La maggior parte delle volte, quando Mosè fa un miracolo, lui dà la gloria a Dio. Ma con questo miracolo lui non menziona Dio. Se noi potessimo tornare indietro nel tempo ed andare a questo deserto di Zin, e davanti a noi troviamo 2 milioni di persone che sono radunate davanti ad una roccia. E noi osserviamo Mosè colpire la roccia e esce fuori l'acqua in abbondanza. Noi avremmo tutti pensato la stessa cosa. Lo puoi dire in spagnolo o in inglese, ma noi diremmo tutta la stessa cosa. Wow!
What a miracle.
Che miracolo!
Did you see what Moses just did?
Avete notato Mosè cosa ha fatto?
Water doesn't come out of rocks.
L'acqua non esce dalla roccia.
Water flows over rocks.
L'acqua va sopra la roccia.
It flows through rocks.
E attraverso le rocce. Intorno alle rocce, sotto le rocce, ma non esce dalle rocce. Noi avremmo detto, Mosè ha appena fatto un grandissimo miracolo. Ma l'acqua non uscì da quella roccia per via di Mosè. L'acqua uscì da quella roccia nonostante Mosè. L'acqua uscì da quella roccia perché Dio intendeva provvedere l'acqua da quella roccia. A volte noi guardiamo e vediamo altre chiese che hanno più persone. Vediamo quelle folle di persone, diciamo, quella gente sicuramente sta facendo qualche cosa di buono perché guarda tutta quella gente. Dio non benedice la folla di persone, ma benedice la predicazione della sua parola. Un uomo disse, devi predicare la verità se svuota la sala o la riempie. Io preferisco avere 5 persone con la parola di Dio che gli viene predicata che 5.000 che gli viene raccontato menzogne. Se noi stiamo giudicando solamente dall'esterno, diremmo che Mosè ha fatto un grande miracolo. Ma in realtà Mosè sta per essere punito qui. Voglio che notiate un'ultima cosa. E notiamo la vergogna. Il Signore viene a Mosè e ad Aronne e dice, siccome voi non mi avete creduto, voi non entrerete nella terra promessa. Vi ricordate quelli che non avevano pregato? Sotto alle, tutti quelli che erano sotto ai 20 anni, loro entreranno nella terra promessa. Quelli che non avevano confidato nel Signore, però loro vedranno le mura di Gerico cadere. Ma non Mosè ed Aronne. Sapete cosa fece Mosè per mancare la terra promessa? Ma aveva fatto un idolo davanti a Dio? Aveva fatto una scultura? Aveva preso il nome di Dio in vano? Aveva fallito di osservare il sabato? Aveva mancato in obbedire i suoi genitori? Potremmo leggere tutto l'elenco, ma nessuna di queste. Quale grande peccato ha commesso Mosè? Che grande errore tratterrà Mosè dalla terra promessa? Ti voglio illustrare. Ha colpito una roccia con un bastone. L'unica cosa che fece Mosè è disubbidire Dio. È la stessa cosa che io e te facciamo tutti i giorni. Ma la realtà è che noi siamo dei colpitori di pietre. Notate che l'assemblea del convegno, cioè l'assemblea, bevvero e anche il loro bestiame. Significa che almeno 2 milioni di persone hanno bevuto dell'acqua e milioni di animali hanno bevuto dell'acqua. E vi voglio dire che Dio non mandò subito il giudizio su Mosè. Mosè ha avuto tanto tempo per confessare. Ha avuto tanto tempo per mettere le cose a posto con Dio, ma non lo fece. Mosè aveva detto, cioè a Mosè gli era stato detto di parlare con la roccia, non parlare alla gente. E avete notato in questo brano che lui parla con la gente ma non parla con la roccia. Lo sapete Aaron cosa fece per non poter entrare nella terra promessa? Ora ti faccio vedere. Sapete che Aaron fece tutto quello che gli era stato detto di fare in questo brano. L'unica cosa che lui non fece era di aiutare Mosè. L'unica cosa che non fece è cercare di fermare Mosè dal colpire la roccia. E colui che sa di fare il bene non lo fa, con lui è peccato. Aronne non colpì la roccia, ma lui soffrì la stessa condanna di Mosè. E quando noi osserviamo che un credente sta rovinando la sua propria vita e non diciamo niente, siamo come Aronne. E questa è l'ultima verità che voglio raccontare. Dopo che Mosè colpisce questa roccia, lui è ancora il miglior credente in Israele. Non c'è nessuno che ha servito il Signore come lui. Ma non vivrà nella terra promessa. Se Dio giudicherà Mosè, non pensi che lui ti giudicherà a te per aver colpito la roccia? Noi guardiamo al peccato degli altri, pensiamo che sia tanto grande. E quando noi guardiamo al nostro peccato, noi facciamo delle scuse. Quando noi guardiamo al peccato nostro, sembra tanto piccolo ai nostri occhi. Non pensi che Mosè pensava forse non avrei dovuto colpire quella roccia, però almeno ho pregato più di loro? A questo punto forse questo peccato sembra molto piccolo ai suoi occhi, ma i nostri piccoli peccati non sono piccoli davanti a Dio. E quando arriva in fondo, noi siamo delle persone che colpiscono le rocce.